Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Eccoci qua, bentornati e bentornate a Möbius.
Ben ritrovati a tutti, ciao Federico, ciao a tutti. Partiamo con una bellissima storia in cui raccontiamo la chirurgia degli animali, di leoni, tigri, gazzelle, pinguini. Ecco, non siamo nella savana, non siamo in un altro continente, ma siamo in provincia di Lodi.
Pensa tu. E poi dopo ci interrogheremo su qual è la montagna più vecchia del mondo e su, capiremo anche se questo interrogativo ha senso, e su un sacco di altre cose che riguarda le montagne.
E poi concludiamo con quello che alle mamme non dicono, cioè tutti i falsi miti legati alla gravidanza, e il prima e il dopo. Partiamo!
Via! Bene, Chiara, allora la domanda è questa: non sarà mica la stessa cosa operare un ippopotamo, un leone, un elefante?
Stiamo per collegarci con la savana, con la Tanzania o con il Kenya?
No, andiamo a Lodi.
Andiamo a Lodi, benissimo.
Dove c'è però qualcuno che insieme ad altri fa questo lavoro. Giuliano Ravasio, buonasera.
Buonasera a voi. Buonasera.
Lei è responsabile dell'unità di anestesia della... Beh, insomma, lì c'è una sala chirurgica al polo veterinario dell'Università di Milano.
Sì, più d'una.
È una struttura grossa.
È una struttura molto, molto grossa, che comprende almeno 3 sale operatorie adibite proprio per i grossi animali.
E vi capita di averli questi grossi animali? Cioè non dobbiamo andare in Africa?
No, ci capita abbastanza spesso, sì, ci capita spesso. Oltre a grossi animali convenzionali, cavalli, bovini, eccetera, ci sono anche animali non convenzionali, cosiddetti o esotici.
Ci dice un po' quali le è capitato, insomma, di operare?
Sì, allora guardi, di solito arrivano grossi felini, leoni, tigri, piuttosto che cammelli, ci sono capitati, passando a ruminanti, ci sono capitati scimmie di vario tipo e di solito grossi erbivori come antilopi, piuttosto che pecari, eccetera, sono tutti grossi ruminanti che possono essere della savana e si trovano anche nei nostri parchi.
Arrivano dagli zoo safari che abbiamo un po' sparsi.
Arrivano, sì, dei parchi faunistici o dagli zoo safari, esatto.
Certo.
Non arrivano dai privati, cioè non è che il singolo privato vi porta,
male. Molto molto difficile.
E li operate un po' di tutto.
Esatto.
Allora, senta, qui c'è una prima domanda che noi dobbiamo farle. C'è un certo rapporto, quando parliamo di umani, tra la mano, la grandezza della mano di un chirurgo e l'organo su cui interviene. Ora, se lei opera un cammello o un elefante, cioè al fegato, com'è che è questa cosa?
Perché, com'è che è il fegato?
Perché,
ecco.
Cioè, come si fa a maneggiare? Queste, sono organi spesso più grandi, oppure magari no, ci sbagliamo?
Esatto, no, non vi sbagliate, nel senso che gli organi sono tutti in proporzione. Ovviamente esistono dei differenti ferri chirurgici che sono il prolungamento della mano del chirurgo. Okay? Quindi questo ci consente di fare cose molto molto complesse anche su organi molto grandi. E recentemente abbiamo operato addirittura un leone in chirurgia robotica qui all'ospedale veterinario di Lodi, e era il robot a muoversi su questo leone aveva un tumore alla ghiandola surrenale. Non era molto grosso, fortunatamente questo tumore era della grandezza circa di un arancio, per intenderci. Le braccia meccaniche, questo leone è stato operato in laparoscopia, e queste braccia meccaniche riuscivano ad arrivare in fondo all'addome, esattamente dove c'era la massa da asportare, ed è stato asportato con successo. Quindi alla fine, diciamo, ci sono queste differenze di dimensioni, però ci si riesce a mettere una toppa,
cioè, usate,
con dei ferri.
Usate sempre degli strumenti, non è che, insomma, dovete...
No,
adesso è un'immagine un po' brutta, ma diciamo proprio entrare con le braccia dentro.
No, si usano anche le braccia. Sì, si usano anche le braccia.
A seconda di quella che sarà l'operazione.
A seconda dell'operazione e delle dimensioni degli animali. Questo semplicemente anche solo sui cavalli si usano le braccia, si usano dei camici chirurgici, si sta completamente sterili e ci si immerge all'interno della cavità addominale piuttosto che della cavità toracica. Quindi questo
è un po' diverso. Quindi.
Ma a parità di patologia, non so, adesso lei ha citato appunto un tipo di cancro. Operare un leone, oppure un cammello, oppure un cavallo, cioè è il medesimo meccanismo? Oppure ci sono delle peculiarità,
delle
dovete essere molto preparati su tutti?
Allora, per quanto riguarda l'anatomia degli organi e la conformazione, a differenza ad esempio noi ci capita anche di operare ad esempio dei pesci, che sono delle cose totalmente diverse, quindi, ma se parliamo di mammiferi gli organi sono praticamente uguali, quindi non ci sono grosse differenze. La differenza, se vuole, sostanziale sta nella fisiologia dell'animale, cioè la fisiologia di un cammello è molto diversa da quella di una tigre o di un leone, e di conseguenza qui invece interviene la seconda grossa incognita, che invece è data dall'anestesia, l'anestesia generale, che sono animali innanzitutto che non possono essere avvicinati per fare una semplice iniezione, come si sedano i cani o i gatti, quindi bisogna ricorrere a tecniche di anestesia particolare, che si chiama teleanestesia, quindi un'anestesia a distanza con dei particolari dispositivi, e ogni animale ha le sue particolarità fisiologiche che devono essere
quindi
rispettate.
Una specie di cerbottana o pistola lancia anestetico.
Esattamente, c'è una cerbottana che si può utilizzare con lanciadardi, appunto, oppure si possono utilizzare dei fucili o delle carabine proprio ad aria compressa dedicate per questo tipo di funzione, anche perché voi immaginatevi andare a recuperare un animale in uno zoo il recinto è piuttosto limitato, ma si possono andare a recuperare anche degli animali con delle tecniche in free ranging, quindi diciamo per le catture in pieno campo, dove ci sono ettari e ettari di terreno, e io devo poter effettuare una teleanestesia anche a distanza di 100 metri.
Scusi Ravasio, cioè, è chiaro, c'è evidente che non è che per fortuna noi nelle cliniche ci sparino qualcosa a 100 metri, però poi dopo il cammello le arriva lì sul tavolo chirurgico e lei deve mantenere l'anestesia, no?
Assolutamente sì.
E lì è abbastanza simile alla nostra prassi?
Direi che è totalmente diverso. Innanzitutto serve una struttura che possa sollevare fisicamente, di solito noi abbiamo un paranco che solleva l'animale e lo mette su un binario, lo mette sul tavolo chirurgico. E poi l'anestesia generale di animali molto pesanti è un'anestesia molto complessa, perché il peso dell'animale, quindi la forza di gravità, un animale che normalmente sta in stazione quadrupedale, porta a dei seri rischi dal punto di vista anestesiologico.
Respiratori, per esempio, non c'è compressione.
Sì, c'è una compressione, si immagina anche i ruminanti che hanno questo grossa caldaia che poi preme sul diaframma e di conseguenza limita l'espansione del torace, quindi ci sono problemi dal punto di vista respiratorio, ma non solo, anche dal punto di vista cardiovascolare, e può esitare addirittura in patologie a carico dei muscoli. Anche i cavalli, ad esempio, che sono una specie a noi più affine, nel senso alla portata di tutti, ma si pensi anche a un grosso ruminante come può essere un rinoceronte, ad esempio, o un ippopotamo ancora di più, una volta posto in un determinato tipo di decubito, quindi ad esempio in decubito dorsale, cioè per intenderci con la pancia in su verso l'alto, schiaccia i muscoli, la muscolatura che sta sotto, e i muscoli iniziano ad andare in acidosi lattica se non si interviene con particolari farmaci e supporto vitale, e di conseguenza si corre il rischio che l'operazione vada a buon fine, però poi l'animale
gli effetti collaterali siano
avere dei grossi problemi dal punto di vista degli effetti collaterali.
Ravasio, prima di concludere volevo sapere solo una cosa velocissima: la degenza post-operatoria come funziona? Come li tenete a letto?
Allora, nel caso di interventi molto complessi di solito li teniamo in sedazione continua, esattamente come si fa in una terapia intensiva umana, né più né meno, per poter lasciare il tempo sia al decorso del tipo di chirurgia che è stata effettuata, sia dal punto di vista del monitoraggio del paziente, quindi vengono tenuti addormentati in una sorta di coma farmacologico e rimangono nella nostra struttura. Diversamente, se sono interventi in cui si può svegliare il paziente e rimandare nella struttura
dei
dove
hospital,
vive,
diciamo.
Esatto, si fanno degli interventi in day hospital, anche perché tenete conto che non si può spiegare che sono in ospedale e che quindi va tutto bene, loro vedono una struttura che non è assolutamente a loro congeniale, anzi si stressano moltissimo, quindi prima si riesce a rimetterli nel loro ambiente, meglio è.
Chiaro.
Meglio è.
Esatto.
Ecco, senta Ravaggio, quando operate appunto leoni, tigri, e insomma come in ogni ospedale alle 5 c'è la visita parenti, voi non li fate entrare quelli lì?
Visita parenti
non è aperto,
non è aperto,
non è concesso, se no addio struttura esatto. operatoria del polo di Loni.
Va bene, grazie Ravaggio,
grazie.
Buon lavoro.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Buone operazioni, arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Questa è l'ora in cui vi dicono cosa succede sulle strade.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Non c'era mai capitato, ma abbiamo due libri molto diversi fra loro, che sono però editi dalla stessa casa editrice, la casa Codice, che però è vero, insomma, fa talmente tanta roba, per
e
cui
fa tanti
prima
libri
poi
di scienza, quindi vabbè
capitato.
Ma questo non, a noi non interessa, no. Voglio dire, poi diamo tanti consigli di lettura, in questo caso proprio diamo un consiglio proprio per quelli che ci stanno ascoltando dalla montagna, quindi mai più azzeccato, perché vi raccontiamo della scienza in vetta. Un libro scritto da un collega, Jacopo Pasotti, che salutiamo. Ciao Jacopo, benvenuto.
Buonasera a tutti e buonasera anche agli ascoltatori.
Allora Jacopo, lo dicevamo già nei titoli, una cosa da cui possiamo cominciare è: qual è la montagna più vecchia che abbiamo qua sul nostro pianeta?
Dunque, la montagna più antica che abbiamo sarebbe difficile da ritrovare, nel senso che la geologia terrestre ha fatto sì che dopo la formazione della Terra, avvenuta circa 4,5 miliardi di anni fa, le montagne che si sono formate inizialmente sono state livellate dall'atmosfera, proprio dalla storia geologica del nostro pianeta. Per cui, diciamo, quello che cercano i geologi oggi sono le rocce più antiche che
più
si
antiche.
Trovano magari in aree desertiche, livellate, come in Australia, nel Nord America. Per cui minerali più antichi che vengono ritrovati sul nostro pianeta hanno la veneranda età di 4, quasi 5 miliardi di anni. Cioè, insomma, sono veramente un ricordo della Terra primordiale, sono molto molto antichi, quasi coesi con il nostro pianeta.
Quindi l'interrogativo sulla montagna più vecchia è un falso interrogativo, perché in realtà il pianeta continua a ricomporsi, ciò di cui possiamo parlare sono delle rocce più vecchie.
Le rocce più vecchie, esatto.
E soprattutto Jacopo, la montagna più vecchia non è la montagna più alta, proprio sulla base di quello che ci hai detto, no? È un'osservazione banale, ma è così.
Ecco, sì, no, in realtà è una bellissima osservazione questa qua, secondo me, perché le montagne più alte che troviamo in realtà sono le più giovani.
Esatto.
Perché per come funziona il nostro pianeta, tutti i processi geologici, anche atmosferici, tendono ad appiattire ogni forma che si forma sul nostro pianeta, ma siccome i continenti continuano a muoversi da una parte all'altra, spingono e si formano nuove montagne, quello che avviene è che le montagne più giovani devono essere per forza anche le più elevate.
E fra centinaia di milioni di anni, forse anche qualche miliardo, l'Everest sarà andato sotto, no? Perché la Terra, insomma, è un po' come una lasagna, no? Con vari piani, c'è lo strato sopra che poi improvvisamente va sotto.
No, e poi credo che sia carino pensare che le montagne più alte, certo, sono l'Everest e il K2 come noi le intendiamo tradizionalmente, però forse per andare a cercare quelle veramente più alte dovremmo andare o sotto il mare o su un altro pianeta, Jacopo.
Sì, anche questo è molto buffo, e se vogliamo per noi è abbastanza controintuitivo, perché sotto il mare per noi è un ambiente quasi inesplorato e sconosciuto, per cui non lo consideriamo come una parte del rilievo terrestre. In realtà le montagne, volendo cercare le montagne più alte del nostro pianeta, uno dovrebbe considerare alcuni arcipelaghi, alcune isole, per esempio le Hawaii o le Azzorre, le cui fondamenta di queste isole sono diverse migliaia di metri sotto il livello marino, e che magari sorgono per altre migliaia di metri sopra il livello marino, per cui se uno fa la somma di quello che c'è sotto il mare e quello che c'è sopra, si arriva magari anche a 10 chilometri di altezza, che quindi supera l'Everest,
quasi
9.800 metri di altitudine. Se invece volessimo addirittura cercare, sempre la ricerca dei record planetari o galattici o del sistema solare, il rilievo più alto del nostro sistema solare non è sulla Terra, ma
dov'è?
Per quanto si sappia, dovrebbe essere il Monte Olimpo, che si trova su Marte. Siccome lì la forza di gravità è minore rispetto a quella che si trova sul nostro pianeta, questo monte è alto 22 chilometri, per cui veramente distrugge, se vogliamo, il record.
Il primato dell'Everest.
Pur essendo per il momento irraggiungibile.
Sì. Magari chiariamolo bene questo punto finale, cioè se il pianeta è molto ciccione, quindi ha tanta massa, la forza di gravità, no? Tu dici, tiene giù a un certo punto, cioè una montagna non può andare più su di tanto, perché sennò dovrebbe vincere.
È la forza di gravità che richiama tutto verso il basso, e così come i sassi, i blocchi o le rocce fratturate che troviamo sul Cervino, su qualunque rilievo, vengono richiamate verso il basso dalla forza di gravità, che quindi tende a livellare le montagne, se questa forza di gravità è minore, anche questo richiamo verso il basso sarà minore,
inferiore.
Per cui su Marte c'è un minor desiderio di appiattire o di livellare i rilievi.
Qualcuno proprio oggi magari sarà salito in vetta, avrà sceso appunto una montagna. Allora volevamo chiederti, tu nel tuo libro scrivi come mai le montagne sono a punta. Ecco, allora ti rivolgiamo questa domanda e te ne rivolgiamo anche un'altra che arrivò molto tempo fa a Mebius, del come mai più ci avviciniamo al sole, quindi più saliamo in vetta, e più sentiamo freddo anziché sentire caldo perché ci avviciniamo al sole. Com'è?
Sì, a me piace molto il discorso sulle forme del territorio, e se ci pensi, io quasi in ogni disegno lo stereotipo della montagna è quello piramidale a forma di punta. Allora, prima di tutto, ad andarle a vedere da vicino, appunto, funziona come stereotipo, ma non è così. Le forme delle montagne sono molto diverse l'una dall'altra. Però insomma, torniamo sullo stereotipo. Perché le montagne sono a punta? Perché questa lasagna, come dicevamo prima, quando si forma tende poi a prendere la forma della punta? Perché l'erosione comincia dall'alto e procede verso il basso sostanzialmente, per cui le rocce che si sgretolano dall'alto possono accumularsi ai piedi di una montagna, rendendo sempre più acuminate le parti superiori.
Jacopo, è un po' come quando si fanno le montagne con la sabbia, no?
Esatto, oppure i mucchietti di farina, insomma.
Esatto, se vuoi vedere la montagnetta che fate sulla spiaggia, avrà quasi sempre una forma conica a punta, perché sostanzialmente la base riesce a sostenere il granello superiore e via fino ad arrivare all'ultimo granello in cima, che sarà il primo a cadere, rotolare verso il basso, allargare la base e appiattire piano piano la nostra montagnetta.
E invece del perché fa freddo?
La ragione di questo è legata all'atmosfera ancora. L'aria risalendo lungo i pendii si espande, è un gas, questo ritorna in un discorso di fisica, cioè la legge dei gas, sostanzialmente se espande un gas questo si raffredda. Da un certo punto di vista è semplicissimo, un gas che sale lungo un pendio si espande e quindi si raffredda. In realtà, se poi lo andate a chiedere a un meteorologo, vi spiegherà che il processo è molto più complesso, ma per semplificarlo possiamo dire
questo. Sostanze queste, sì.
Ecco, allora noi qui abbiamo parlato soprattutto di clima e geologia, però all'interno del libro ci sono racconti anche sulla fauna, ovviamente, delle Alpi, montana e non solo, quindi invitiamo chi fosse interessato, chiamasse la montagna, a leggere La scienza in vetta. Jacopo Pasotti, grazie e buona estate, buona vacanza.
Ti ringrazio anche voi, ovunque andiate, o in mare, in montagna.
Conoscete tutti la Pixar, quella grande azienda di animazioni digitali che fa tutti i cartoni animati?
No.
Può c'entrare con la gravidanza?
Non saprei, sono proprio impreparata.
Però abbiamo qualcuno che potrebbe spiegarcelo.
Ecco,
Chiara,
allora,
Palmerini.
Sì, salutiamola. Ciao Chiara, benvenuta a Mebius.
Buonasera, salve a voi.
Noi ti diamo del tu perché tu sei una collega, ti conosciamo da tempo, divulgatrice, giornalista di scienza, e hai prodotto un bel libro, Quello che alle mamme non dicono, dovuto alla tua esperienza, insomma, anche di mamma di due bellissime bambine, Codice Edizione. Qui hai raccolto una serie di cose che non si dicono di solito della gravidanza,
o
meglio, appunto, poco note, tra cui quella che ha colpito di più Federico, forse perché è un uomo, no, perché in qualche modo la Pixar c'entra con questa famosa ecografia in 3D che adesso, insomma, si usa molto per vedere il feto dopo la la 20ª settimana, se non erro.
Ecco, ecco, ricordiamo bene, la Pixar è praticamente questa geniale azienda che fa i cartoni animati, per esempio quello del pesciolino che è stato amatissimo, Nemo, ecco, insomma, mostri nella animazione digitale con
macchine fantastiche. Anche su questo Chiara sarà preparatissima.
Anche questo, eh?
Esatto, per un lungo periodo l'ecografia è stata qualcosa di arabo per l'occhio non esperto, immagini che non era possibile in alcun modo interpretare, anzi addirittura era più simile a un elettrocardiogramma, si vedevano dei picchi delle valli. E quando è che è diventata qualcosa di interpretabile per l'occhio non esperto? Quando ci sono state tutta una serie di innovazioni, l'ecografia è diventata bidimensionale e alla fine, in anni molto più recenti, è diventata quella che tutti siamo abituati a vedere, l'ecografia in 3D, di cui di solito le donne in attesa conservano il filmino, il CD con le prime immagini. E diciamo, il fatto che si riesca a vedere il bambino in tre dimensioni, che si veda muovere, è dovuto,
cioè, finalmente si capisce la forma, cosa che prima non si capiva.
Qual è un piede, qual è una mano, qual è il volto e il naso, e questo è dovuto all'applicazione appunto di un software cosiddetto di rendering, inventato proprio dagli creatori, dai fondatori della casa di produzione Pixar, che ora è la Disney Pixar.
Poi tu nel libro ovviamente esamini tantissimi aspetti legati appunto al periodo della gravidanza, al prima e al dopo. C'è una parte molto interessante che a noi ci ha colpito sulla nausea mattutina, che poi vabbè, molte volte non sono solo mattutine, ma va bene, lì tu ci racconti che sono un vecchio retaggio del passato, quasi una strategia evolutiva proprio millenaria. Ce lo racconti?
Allora, c'è da dire che innanzitutto sia i medici ma anche i ricercatori ne capiscono finora veramente ben poco di che cosa sia la nausea, perché le donne incinte, specialmente nel primo periodo, ma spesso anche fino alla fine, si sentano nauseate. Quindi, a parte, diciamo, da un punto di vista medico, che si sa che insomma praticamente non c'è rimedio che funzioni, ma anche da un punto di vista scientifico i ricercatori si sono interrogati su quale potesse essere il significato, e sono state avanzate varie ipotesi. La prima è che la nausea sia un meccanismo, diciamo, messo in atto dall'evoluzione per proteggere l'embrione nelle primissime fasi dello sviluppo. Il ragionamento è: la mamma prova nausea perché in questo modo mangia poco, soprattutto non mangia le cose più pericolose, e quindi per esempio la carne oppure le uova, che spesso sono cibi verso cui le donne dichiarano repulsione, e in questo modo si protegge l'embrione e poi il feto da sostanze potenzialmente tossiche e pericolose. Poi il ragionamento è che la nausea diminuisce perché man mano che l'embrione diventa un feto e poi il feto cresce, ha meno bisogno di questi meccanismi protettivi. Anche se, diciamo, sono state trovate indizi a sostegno di questa ipotesi, ma anche altri che la sconfessano, perché allora se ha questa funzione di protezione, per esempio le donne che non provano nausea dovrebbero in teoria avere bambini con più malformazioni, perché magari hanno mangiato qualcosa che ha fatto male, cosa che invece non è stata
riscontrata.
Esatto.
Senti, sul tema annoso discusso spesso in continuazione, fare i figli tardi, tu hai fatto una ricerca e sono venuti fuori dei dati abbastanza strani.
Esatto, si sa che con l'età della donna c'è questo problema, insomma, problema se lo vogliamo chiamare così, che la fertilità diminuisce, e questo è un dato innegabile. Però se si vanno a guardare i dati su quanto diminuisce, su come diminuisce, si hanno un po' di sorprese, e la prima è che gli studi attendibili e ben fatti in materia sono davvero pochi, perché al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare non è un argomento così ben studiato e approfondito. Tant'è vero che molti dei dati che vengono riportati negli studi e nelle raccomandazioni appunto di non rimandare troppo la gravidanza si basano per esempio su dati storici raccolti da demografi che risalgono addirittura a 3 secoli fa.
Ma questa è la cosa più sorprendente, però.
Esatto, ma
come
perché
mai?
Perché il problema è che i demografi e gli statistici fino appunto a una ventina o poco più anni fa non avevano questi dati a disposizione, o meglio erano dati che venivano definiti sporchi, nel senso che poco utili per analisi raffinate. In pratica, detta molto semplicemente, non c'era modo di sapere che cosa avveniva in camera da letto e quindi di sapere se una donna aveva pochi figli perché diciamo era in avanti con l'età, oppure perché non aveva rapporti, oppure perché chissà che cosa avveniva. Difficile che le coppie tenessero il conto di quanto di quanto tempo avevano impiegato per concepire e così via. Per cui si andava a guardare gli unici dati disponibili, per esempio erano quelli sulle date di matrimonio delle donne e della loro età. Dati del genere per esempio erano conservati negli archivi parrocchiali
certo.
Per esempio nelle campagne francesi, e si dava, faceva questo ragionamento, e, diciamo, si guardava le diverse età a cui le donne appena sposate concepivano un figlio e si ragionava che in assenza di metodi contraccettivi, se una donna era fertile i figli arrivavano, per cui si guardava quanti figli avevano le donne che si sposavano a diverse età e in base a quello si considerava il calo della fertilità naturale che avveniva con l'età. Però appunto sono dati abbastanza indiretti,
sì, comunque dati non rigorosi, cioè non rappresentanti di tutta la popolazione, insomma,
esatto,
anzi molto selezionati, al contrario,
quindi che non va bene, non va bene.
Tantissime storie sono contenute in questo libro. Noi ricordiamo il titolo: Quello che alle mamme non dicono, falsi miti, curiosità e scienza della gravidanza, una grande ricerca che ha svolto appunto Chiara Palmerini, edizioni Codice. Grazie Chiara, buona estate davvero.
Grazie, buona estate anche a voi.
Ci sono rimasti 3 secondi.
Sì, pochissimo tempo purtroppo per chiudere qui e dare appuntamento agli ascoltatori a settimana prossima.
Buona 7 giorni. Buona
Ciao.
Settimana.